Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi gli aiuti statunitensi in miliardi di dollari all'Ucraina, spiegate in modo chiaro.
Pochi giorni fa il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato gli statunitensi per aver approvato un pacchetto di aiuti all'Ucraina, affermando che i nuovi aiuti daranno al paese una possibilità di vittoria nel difendersi dalla Russia. Nel weekend, infatti, la Camera ha approvato un disegno di legge per fornire 60,8 miliardi di dollari all'Ucraina, insieme ad altri aiuti a Israele e Taiwan. Ma basteranno questi soldi per cambiare il corso del conflitto a est dell'Europa? O l'Ucraina è destinata a una guerra di logoramento per i prossimi mesi, forse anni? Oggi ne parliamo con Eleonora Tafur Ambrosetti, analista ISPI ed esperta di Russia. Ciao Eleonora, bentornata.
Ciao Eleonora.
Ciao, grazie dell'invito.
Allora, io ti chiederei se possiamo partire da come è stato approvato questo pacchetto di aiuti. In primis è un pacchetto inserito, cioè è un cospicuo, diciamo, ammontare di miliardi, inserito in un pacchetto molto più ampio, sono circa 95 miliardi, che sono soldi che non andranno soltanto all'Ucraina, ma vanno a sostenere sforzi bellici anche di Israele e anche di Taiwan in misura minore. Non è qualcosa di scontato, perché gli Stati Uniti sono un paese, lo sappiamo, polarizzatissimo, che va verso delle elezioni in cui qualsiasi cosa viene contesa tra i repubblicani e i democratici, e un pacchetto che, e questo tu lo sai meglio di noi, è stato bloccato per oltre 6 mesi per l'approvazione. Che cosa significa il modo in cui è stato approvato questo pacchetto, soprattutto per capire la posizione statunitense nei confronti appunto del conflitto ucraino?
Beh, credo che gli Stati Uniti non siano un caso isolato. Tutti gli stati, e anche europei, diciamo che inseriscono il discorso della guerra in Ucraina, così come della relazione con la Russia, nel proprio dibattito di politica interna. E questo è successo anche negli Stati Uniti, dove una grossa fetta dei repubblicani era contraria agli aiuti all'Ucraina. La politica è compromesso, gli Stati Uniti sono una democrazia liberale, quindi con tutte le difficoltà alla fine si è arrivati ad un compromesso, ed è un compromesso che per ora è davvero importante per l'Ucraina, e sicuramente i ringraziamenti che in primis Zelensky ha fatto agli Stati Uniti sono sentiti.
Ma è anche interessante forse capire, cioè, il fatto che è un compromesso che non sarebbe arrivato se non ci fosse stato un benestare anche di Donald Trump, che nell'ultima settimana ha comunque giocato un ruolo importante nel portare all'approvazione, perché se sappiamo che da una parte lo speaker della Camera, che è quello che ha stretto questo accordo, lo speaker repubblicano della Camera che ha stretto l'accordo con i democratici, oggi sicuramente ha un ruolo che viene sempre più contestato dall'ala più conservatrice dei repubblicani proprio per questo accordo, anzi chiedono la sua testa. Dall'altra parte sappiamo che questo accordo non sarebbe mai arrivato se Trump non avesse dato un po' una sua benedizione, perché era stato proprio Trump che, in virtù di quella che sarebbe stata ed è una campagna elettorale all'ultimo colpo, aveva bloccato questo pacchetto. Quindi qua magari provo a elaborare ancora di più questa domanda nel dire: il fatto che Trump abbia sbloccato questo pacchetto di aiuti significa che gli Stati Uniti ci sono? Adesso non arriverei a dire, ho sentito un giornalista dell'Economist che diceva: questo è un segnale che America is back. Ora, America is back l'abbiamo sentito tante volte negli ultimi 10 anni, però è un segnale importante forse sulla presenza che gli Stati Uniti danno dentro questo conflitto, del quale sembravano sempre più disinteressarsi, no?
Ah, io credo che sia anche il risultato di rinnovati attacchi russi, che hanno capito che c'era anche una finestra di opportunità per colpire ancora più forte l'Ucraina e soprattutto le infrastrutture energetiche. Credo che ci sia ora negli Stati Uniti, non sono ovviamente un'esperta di politica statunitense, però che ci sia un senso di responsabilità, che è sicuramente legato anche alla congiuntura internazionale, quindi anche a quello che sta succedendo in Israele, in Iran. C'è un rinnovato senso di missione da questo punto di vista, e sicuramente gli aiuti si inseriscono in questo rinnovato senso di missione democratica e anche, se vogliamo, del poliziotto del mondo.
Ecco, infatti adesso mi menzionavi Israele, no? Cioè, in questo momento appunto c'è stato recentemente un attacco dell'Iran a Israele che ha smosso un po' le cose dopo mesi, diciamo che questo pacchetto di aiuti era rimasto un po' fermo, era passato al Senato, poi era rimasto lì. Se non ci fosse stato questo attacco, se non ci fosse stato, diciamo, un interesse americano nei confronti di quello che sta succedendo in Israele, questo pacchetto di aiuti magari non sarebbe passato. Ecco, l'Ucraina quindi non è più in cima all'agenda di Biden, ma in generale degli Stati Uniti, cioè ce la stiamo un po' dimenticando, se la stanno un po' dimenticando?
Ma credo che un calo di attenzione da parte sia dei media, della società civile, che dei policy maker sia fisiologico dopo tanti anni, l'abbiamo visto, ne abbiamo anche parlato qui. Però quello che posso dire, da avendo parlato con amici e colleghi ucraini, è che c'è stato un grosso senso di amarezza quando Israele è riuscito a respingere con molto successo l'attacco iraniano. Ovviamente si era felici in Ucraina per il successo israeliano, allo stesso tempo si pensava, ecco, se avessimo avuto noi quei sistemi di difesa missilistici, probabilmente molte vittime ucraine, molte infrastrutture oggi sarebbero ancora qui. Quindi
ed è un paradosso, credo, cioè tu sei d'accordo con questa lettura? Perché mi sembra comunque una lettura, come dire, interessante nel suo pensiero, cioè il dire, ma essere passati non soltanto dal conflitto di serie A al conflitto di serie B, dal punto di vista dell'attenzione, questo ne abbiamo parlato, ma anche dal punto di vista del sostegno americano, cioè gli Stati Uniti non è che non possano, perché quando vogliono lo fanno, il grande sostegno americano con le due portaerei, con i sistemi antimissilistici, con il supporto, insomma è stato veramente importantissimo. Ecco, è un paragone che regge, secondo te ha ragione?
Beh, io credo che ci siano conflitti di serie A e conflitti di serie B e alleati di serie A e alleati di serie B. Sicuramente Israele, per tutta una serie di ragioni, certo, che non stiamo qui ad elencare, è l'alleato degli Stati Uniti
di serie A.
Di serie A. Non dico che l'Ucraina sia passata ad essere di serie B, però certamente, soprattutto se guardiamo nell'ottica di politica americana futura, l'importanza che ha questo conflitto diminuirà.
Ma invece per quanto riguarda, diciamo, l'obiettivo finale, perché l'impressione un po', no? Stamattina leggevo su Vox che praticamente l'Ucraina avrebbe perso 583 chilometri quadrati di terreno dall'ottobre scorso. Adesso vengono ridati nuovi soldi, no? Per comprare nuovi armamenti, comunque nuove armi, nuovi aiuti. Questo riporterà l'Ucraina ad essere in una situazione, diciamo, di parità e quindi di nuovo a una guerra di logoramento, o stiamo parlando davvero di una vittoria? Cioè, di cosa stiamo parlando qua, dando aiuti all'Ucraina?
Sicuramente pensare a questo pacchetto di aiuti come risolutivo della guerra mi sembra esagerato. L'obiettivo di stabilizzare il fronte e di riprendere l'iniziativa, che, come dicevi tu giustamente Silvia, adesso è in mano ai russi, è già un obiettivo importante. La Russia chiaramente è determinata a continuare questo conflitto, e il logoramento, il fattore tempo, è sempre stato uno degli asset principali della Russia, lo sappiamo benissimo. Però pensare che l'Ucraina senza questi aiuti si sarebbe arresa è anche abbastanza irrealistico, nel senso, con tutte le difficoltà c'è ancora la determinazione di combattere. Per dirla un po' come lo ha detto il nostro associato Mikhail Minakov, la convinzione tra gli ucraini che si arriverà alla vittoria c'è ancora, però tutta questa discussione sugli aiuti americani ha aggiunto anche una bella dose di fatalismo nel dibattito.
No, interessante, soprattutto perché possiamo dire che le difficoltà ucraine in questo momento sono sì nel reperimento di armamenti, soprattutto magari sistemi missilistici, antiaerei, viste diciamo quanto hanno sofferto soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, gli ucraini, gli attacchi russi con droni iraniani, attacchi, insomma quello che sono comunque sistemi un po' più complessi, ma armamenti un po' più complessi, ma non solo. Sappiamo che nelle ultime settimane Zelensky è riuscito a far approvare un pacchetto di misure che riduce l'età per essere chiamati alle armi, la riduce dai 27 che era, credo ai 25, sì, perché sì. C'è anche un tema personale che la Russia non ha, ecco, mettiamola così.
Cioè, questo è il tema in questo momento, l'aveva capito l'ex comandante in capo Zaluzhny, che è stato poi licenziato, esatto, l'ha capito però sicuramente anche Sirski. Secondo alcune stime il rapporto tra soldati ucraini e soldati russi in questo momento è di 1-10. Quindi c'è davvero un grosso problema, e oltre all'abbassamento dell'età da coscrizione c'è un'altra misura che ha preso Zelensky in questi ultimi giorni, che è quella di bloccare i servizi consolari per gli uomini in età da combattimento, quindi dai 18 ai 60 anni.
E spiega cosa vuol dire bloccare i servizi consolari, per dirla in parole povere?
Insomma, che non possono uscire dal paese. Ma questo lo sapevamo già, nel senso, quando è iniziata l'invasione c'era già stata questa legge che vietava l'espatrio agli uomini in età da combattimento, però c'erano molte eccezioni, e secondo dati Eurostat oggi in Europa ci sono oltre 800.000 uomini ucraini in età da combattimento fuori dal loro paese, quindi è chiaro che queste diciamo eccezioni si sono trasformate un po' nella regola. Questa è una legge che stringe molto il...
Credo anche sulla questione della salute, prima c'era una questione per cui potevi...
Ma c'era anche questioni di studio, per esempio, quindi lavoro, le eccezioni erano tante.
Sì. La domanda su questo... A pacchetto di aiuti, poi alla fine, che si ricollega un po' alla domanda di Silvia di prima, questo non porterà probabilmente a una vittoria dell'Ucraina nell'immediato, eccetera, ma quanto scombussola i piani di Putin? Perché se questi soldi e questi aiuti militari non fossero arrivati, insomma, ecco, come tu dicevi, non si sarebbe arrivati probabilmente a una vittoria russa nel giro di poco, però ecco, non si metteva neanche bene le cose. Sicuramente questo posticipa di un bel po' quel momento, che poi chissà se l'anno prossimo non verranno rinnovati questi aiuti, se è, probabilmente arriverà, però...
Hai colto, credo, secondo me, l'aspetto fondamentale legato a questo pacchetto, cioè questo pacchetto non è risolutivo e conta solo nella misura in cui il sostegno è continuativo. È chiaro che dipendere così tanto dagli aiuti esterni, soprattutto degli Stati Uniti, perché poi ricordiamo che nei mesi in cui il Congresso discuteva di questo pacchetto, molti stati europei e l'Unione Europea nel complesso hanno approvato importanti pacchetti finanziari,
ma non sono sufficienti.
Insomma, il sostegno deve essere un sostegno affidabile, garantito e continuativo. La Russia, come si dice in inglese, it's in for the long game, è qua per rimanere, non ha vincoli anche di opinione pubblica, di uomini da mandare al fronte, tra l'altro spesso nei tritacarne di battaglie che sono veramente rovinose per quanto riguarda le perdite, è quello il fattore principale a favore della
Russia.
Certo. E ieri leggevo anche un'intervista che è stata fatta recentemente a Zelensky, in cui appunto a seguito diciamo dell'approvazione di questo pacchetto, in cui si diceva cosa succederà quando e se Donald Trump venisse eletto. Cioè Donald Trump si dice appunto
domanda
che farebbe,
da $1 miliardo.
Esatto. Donald Trump si dice farebbe pressione sull'Ucraina affinché cedesse diciamo qualche territorio alla Russia in cambio della fine della guerra, cosa che poi è da capire, no, se la Russia effettivamente
cioè il grande
accetti.
È quello di cui si parla, no, è un po' questa cosa, come dire, che lui dice spesso se io venissi eletto la guerra finirebbe in 24 ore,
pace ad ogni costo, anche a costo della sovranità ucraina.
E Zelensky rispondeva queste sono voci, non è vero, non lo sappiamo che cosa succederà effettivamente. Poi a novembre qua ci sono le elezioni, nel caso in cui Trump venisse eletto, mettiamo diciamo tutte le stelline a contorno di questa frase, che cosa potrebbe succedere all'Ucraina? Domanda da $1 milioni.
No, questa è la domanda da 60 miliardi di dollari.
Esatto.
E allora, sicuramente non è lo scenario che preferisce Kiev, l'elezione di Donald Trump, perché è una persona, l'abbiamo visto, anche abbastanza instabile, una persona persona che non dà affidamento e che in passato abbiamo visto avere una relazione molto controversa con Putin. Detto questo, così come è instabile Trump persona, però il sistema americano è abbastanza stabile, è fatto di check and balances, e ricordiamo che proprio nell'epoca Trump, nonostante questo rapporto, questa bromance quasi tra Trump e Putin, si sono approvate delle misure durissime nei confronti della Russia, proprio perché comunque la Russia rimane un nemico a livello di Stato, no? A livello di governo, a livello di istituzioni. Quindi è facile cadere nel pessimismo anche dal punto di vista di noi europei, no, di collaborazione con gli Stati Uniti, nella NATO, eccetera. È facile cadere nel pessimismo, però se poi dovesse essere eletto veramente Trump, come abbiamo visto nel caso degli aiuti, le cose potrebbero non andare così male, proprio per questa rete diciamo di istituzioni e di check and balances che la politica americana ha.
Sì, guarda, lasciamoci, visto che siamo in chiusura, pensavo, immaginiamo se Trump fosse stato in office in questi 4 anni. Questi 4 anni in cui è successo di tutto, però in questi 4 anni immaginiamo Trump alla Casa Bianca nel momento in cui Putin attacca l'Ucraina. Immaginiamo Trump che va a trovare le truppe a Kiev. Immaginiamo Trump, io mi immagino, e qua sbaglierò clamorosamente, però Trump, che è un politico capace comunque, si è dimostrato capace, mi immagino comunque che in questi 4 anni lui non avrebbe fatto così mancare un sostegno a Kiev, anche per ragioni di politica interna,
certo,
anche per
no.
ragioni, come dire, di interesse personale, di consenso. Però è chiaro che c'è stato un momento, che non è più quello di oggi, in cui il sostegno alla guerra in Ucraina era diventata una questione fondativa quasi per il nuovo Occidente, chi è con noi, chi è contro di noi, ecco. Poi certo che domani non sappiamo cosa succederà, però mi immagino anche, non so Ele, questa è una suggestione, però forse Trump vive tutto questo da candidato d'opposizione, da quello che deve dire che insomma il governo in carica ha sbagliato tutto. Chissà poi quando arriverà, certo che non è un interventista e si è dimostrato non interventista, ma chissà se un domani andasse a Kiev, chissà se un domani lo portassero a Bucha e vedesse quello che hanno visto i leader europei e occidentali, cosa farebbe? Cioè, questa è la domanda.
Questa è una domanda sicuramente interessante, e bisogna poi però considerare di nuovo il contesto internazionale più
certo.
ampio, cioè le risorse sono comunque limitate, sappiamo che la destra trumpiana ha anche altre priorità
Altro
come
che.
La migrazione. Se la cosa in Israele degenerasse, sicuramente la priorità sarebbe quella. L'Ucraina comunque è un conflitto che sta andando avanti ormai da più di 2 anni, insomma potrebbe scivolare come priorità, però allo stesso tempo c'è anche un po' un path dependency, c'è anche quello che si è fatto fino ad adesso, e non credo che Trump stravolgerebbe la posizione
Quindi
americana.
Quindi tu sei un po' più dubbiosa su quegli analisti che dicono appunto dopo 24 ore sicuro che Trump vola a Mosca, strikes
chiude
a deal
la situazione.
With Putin and,
queste sono visioni che però non tengono conto di Kiev, non tengono conto degli stati dell'Unione Europea che sono proprio confinanti con l'Ucraina.
Però Putin ci ha un po' abituato, scusami Trump, adesso questo è freudiano forse sì. come lapsus, ma Trump ci ha un po' abituato a insomma non interessarsi troppo di quello che pensano gli alleati.
Sì,
anche
però
Biden,
esistono, però esistono e
sì,
credo
sì, sì.
che farebbero sentire la loro voce in quel caso. Non so se
chissà come, ma no è interessante, direi
potremmo scoprirlo forse.
Di questo parleremo nelle prossime settimane, come sicuramente faremo. Ringraziamo Leonora per essere stata con noi. Sì. L'Ucraina, insomma, credo avremmo fatto in questi anni decine di puntate sull'Ucraina, sei quasi sempre stata con noi. È un tema ormai appunto anche nelle notizie che si trova in fondo agli esteri qualche volta, è un tema fondamentale per noi, quindi noi Silvia non smettiamo di seguirlo, no?
Ovviamente no, e anzi questo tema sicuramente ritornerà diciamo sotto il nostro focus nelle prossime settimane, visto anche un po' quello che è successo con questi aiuti. Vedremo che cosa succederà grazie a questi oltre 60 miliardi di dollari che sono stati dati dagli Stati Uniti. Quindi grazie Leonora di nuovo per essere stata con noi, e noi ci sentiamo tra una settimana.